gli imperatori romani si incaricano di espellere gli eretici. Quando questo testo viene scritto, il cristianesimo è già religione dello Stato. Se non che una logica di questo tipo viene messa in atto già molto prima, già all'epoca di Costantino, che peraltro nel 325, proprio per condannare un'eresia, o meglio, per far dichiarare che la dottrina di Ario, per la quale egli personalmente ha qualche simpatia, e di suoi figli la manifesteranno ancora più esplicitamente, comunque va condannata per ragioni politiche, oltre che religiose. E sul concilio premerà fortemente affinché quella condanna venga pronunciata. E Costantino, dicevo, ancora prima del concilio di Nicea, fa convocare, di fatto provoca la convocazione di un concilio ad Arles, e quel concilio del 314 condanna un'altra eresia, quella, il donatismo, che sostiene che i sacramenti impartiti dai chierici, dai vescovi, traditores, cioè che hanno consegnato in occasione delle persecuzioni i libri sacri, sono da considerarsi invalidi. Ecco, il testo di quel concilio, i decreti di quel concilio condannano il donatismo, poi si pronunciano anche su altre questioni, e la cosa interessante, e per questo vi ho riportato il testo del rescritto, è un documento di Costantino che segue immediatamente la celebrazione del concilio. In fondo troverete l'impegno di Costantino di mettere in esecuzione, sotto forma di repressione, quella condanna ecclesiastica, mandare dai suoi funzionari i colpevoli e condannarli anche a morte. E qui, dicevo, potremmo tirare un filo dritto attraverso la storia. Mi limito a ricordare, diversi secoli dopo, 1184, Concilio di Verona, incontro tra Papa Lucio III e Federico I, il Barbarossa, emanazione della bolla ad abolendam, nel senso che quella che è da abolirsi è l'eretica pravità, epoca delle eresie medievali, principio che troviamo all'interno dell'ad abolendam, non molto diverso da quello che abbiamo trovato in questo articolo del Teodosiano, nonostante sia da più parti scritto che il diritto romano non conosce la pratica, non conosce l'inquisizione a priori, ovvero andare a cercare qualcuno, indicarlo come colpevole e lasciare lui l'onere della discolpa. Questo è il diritto germanico, ma tutto sommato, quando si parla di caccia all'eretico, secondo me siamo già in quella logica, anche se si tratta di diritto romano. Non solo, le leggi degli imperatori fissano i nomi degli eretici, i nomi delle dottrine condannate come eretiche. E mi ricordo molti anni fa, durante i miei studi universitari, il professor Salvatore Francesco Romano ci raccontava, insisteva molto su questo punto, che il termine anabattisti, e quindi siamo nel XVI secolo, fu rispolverato perché per condannare gli evangelici radicali, così dovevano essere chiamati, bisognava rispolverare un nome, un auctoritas, un nome tra l'elenco delle eresie dell'antichità, cioè un ripescaggio di diritto romano, perché nel Teodosiano noi un'intera lista di eresie la troviamo. E sottolineando così, diceva lui, tra le varie cose che gli evangelici radicali credevano e facevano, probabilmente una delle meno significative. Il secondo battesimo, quello da adulti, quello consapevole. Sempre nel capitolo quinto, e a proposito degli eretici, troviamo un breve testo del 407, molto chiaro. E per prima cosa, in vero, vogliamo che sia, l'eresia, delitto pubblico, perché ciò che viene commesso contro la divina religione comporta ingiuria a tutti. Il capitolo sugli eretici contiene ben 66 articoli, ed è persino più lungo di quello che riguarda vescovi, chierici e chiese, che ne ha 47. Il problema dei lapsi, cioè se si debbano o meno ribattezzare, che sottintende tra l'altro il punto della natura sacramentale del battesimo, viene risolto dal capitolo successivo, cui segue, capitolo 7, la tematica de apostati. Il primo articolo di questo capitolo è un testo del 381, che dice che a coloro che da cristiani sono tornati, sono diventati pagani, vengano sottratte la facoltà ed il diritto di far testamento e sia annullato qualunque testamento di un defunto di questa categoria. Qui noto due cose. La prima è quella delle resistenze. Le resistenze alla cristianizzazione nel momento in cui per un cittadino romano diventare cristiano è obbligatorio. Sappiamo che quelli che più a lungo resistettero sono i ceti alti della società, sono le famiglie dei senatori, i ricchi, potremmo dire. E qui il riferimento e il suggerimento è ad un libro recente di Peter Brown. Ecco, l'indicazione bibliografica precisa, si tratta di un libro recente, ho detto, Peter Brown, per la cruna di un ago. Peter Brown è autore di numerosi testi sulla tarda antichità cristiana e sull'alto medioevo, magari inserirò qualche titolo dei suoi negli appunti. Questo è un testo del 2014, o meglio, l'edizione è del 2014, l'edizione italiana da Einaudi, un testo imponente, più di 800 pagine, e racconta in questo volume Brown come vengano nel corso del IV secolo convinti, cioè quale opera di propaganda, allettamento venga svolta con vari mezzi nei confronti di questo ceto, come dire, resistente nei confronti del cristianesimo, ma nei confronti del quale, ecco, il legislatore, il sovrano, e soprattutto in Occidente, si sentiva obbligato ad avere qualche riguardo, diciamo qui. E la seconda cosa che evidenzio è il fatto che si usi a quest'epoca, si cominci ad usare a quest'epoca la parola pagani, da pagus, il villaggio, pagi e vici, gli insediamenti più piccoli, gli insediamenti della campagna, i luoghi che anch'essi sono cominciano ad essere oggetto di una cristianizzazione programmata. Dipenderà molto dal fatto che i padroni delle grandi ville, dei latifondi, si cristianizzano e comincino ad fondare e ad edificare chiese private, chiese proprie nelle campagne. Ma sono anche le comunità, i singoli, i villaggi non necessariamente asserviti a resistere a lungo. Una delle fonti che ci racconta modalità, situazioni di quella campagna di cristianizzazione, qui si tratta della Gallia, sarà di lì a poco la Vita Martini, primo testo agiografico, o comunque tra i primi testi agiografici, se non il primo, per l'area occidentale. Il capitolo 8 parla poi degli ebrei. E iniziando una tradizione giuridica di fonte secolare destinata a durare molto, molto a lungo. Fonte secolare e anche fonte ecclesiastica. Legiferano contemporaneamente, in parallelo, influenzandosi a vicenda sugli ebrei, ebrei che, diciamo sin d'ora, rappresentano l'unica espressione religiosa non cristiana cui sia consentito restare all'interno dell'impero, nell'impero diventato cristiano. Leggiamo: colui che da giudeo diventa cristiano, non sia lecito che i giudei lo molestino o gli facciano alcuna ingiuria. La contumelia sia punita secondo la qualità di ciò che è stato commesso. Questa legge non richiede interpretazione. Ecco, noi sappiamo che tutta la prima comunità cristiana era formata da ebrei. Ci sono almeno un paio di ebrei cristiani, Pietro, tra i primi papi. E quello che ci dice questo testo è che in quel momento si assiste a forme di resistenza da parte della comunità ebraica nei confronti del battesimo, della cristianizzazione di uno dei suoi membri. Non è obbligatorio convertirsi al cristianesimo. Chi lo fa libero da costrizione. Il legislatore decide però che non debbano esserci condizionamenti su quella scelta. E leggiamo anche, in un articolo successivo, colui che da giudeo diventa cristiano. Non sia lecito che i giudei lo molestino o gli facciano alcuna ingiuria. No, pardon, torno indietro. Se qualcuno, stavo rileggendo, se qualcuno, stabilita la legge venerabile, diventato da cristiano giudeo, si aggrega alla società dei sacrilegi, una volta provata l'accusa, comandiamo che i suoi beni siano attribuiti al fisco. Ecco, seppure l'ebraismo è permesso, non è permesso però, non gli è permesso però fare proseliti.